Maria Shilton legge Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo. Settima puntata.
Capitolo dodicesimo. L'Anna Wharton dice a tutti di no. Tutto il paese ne parla e qualcuno perde i suoi sogni. Passò qualche altro giorno. La contea si era appena svegliata e i ragazzi erano allora passati ridendo sotto il suo balconcino di legno e c'erano Jim Cutmore e Baber e Shelton e Anacleto Winkelfeld e su per giù tutta la vecchia brigata, quando alla vedova Wharton parve di sentire in fondo alla strada un rumore che le mise il cuore in tempesta. Qualcuno correva come se avesse un cane alle spalle alla volta della sua casa. Si fermò un secondo davanti al cancelletto di legno e aprì il cancelletto e attraversò di corsa il giardino ed ecco, era già lì, sull'uscio. Ah, vecchio Penny, sciocco e matto, più di 7 cavalli, pensò lei, pazza dalla contentezza. Ti fa pena, questa grama befana che nessuno vuole più alla porta e tutti scansano col piede. Ti fa pena e tu torni, 32 chili di matti pensieri, ecco quello che sei. Questo per primo, e poi cambiò gli occhi e la fronte e ogni cosa, e rivolta all'uscio si mise a gridare: adesso però devo proprio frustarti e dovrai urlare un bel pezzo fino al cancello del colle, dovrai farti sentire per dar l'annuncio anche là dove c'è un tale che non aspetta altro da 6 giorni e 6 notti. E staccò dal muro la cinghia che per 30 anni e anche più aveva retto il grembiule di cuoio del sellaio Ted Wharton. «Frustarmi?» domandò un servitore apparendo all'uscio e per prima cosa guardò la cinghia di pelle e poi la faccia di lei e ancora una volta la cinghia di pelle e non riusciva a capirci tanto così. «Farmi gridare fino alla vecchia collina perché non faccio altro che il mio cane mestiere, ma un'altra corsa come questa e alla vecchia collina dovrà andarci da solo e per sempre». A quelle parole la donna lasciò cadere la cinghia e se non c'era lì vicino una seggiola sarebbe scivolata in terra anche lei. «Vengo da parte del consigliere di prima ed ultima istanza», spiegò il servitore sempre però tenendo un occhio alla porta. «Tutta la famiglia è in ansia e vi aspetta». «No», disse lei a bassa voce. «No? Anna Wharton, voi dite di no». «Ma allora non mi sono bene spiegato. E la colpa è tutta di questa corsa del diavolo e anche, sì, anche di questa cinghia e soprattutto di quello che mi avete gridato. Ma è il consigliere che mi manda, né più né meno che il consigliere, sentite? Quello che fa la pioggia e l'estate e i lunedì e le domeniche». «No», fece lei nuovamente e nuovamente scosse la testa. «Per me non ci sarà più domenica». Il servo non arrivava a capire ed era lì lì per strapparsi i capelli. «Ma vi rendete conto, Anna Wharton? Non vi importa niente del consigliere, va bene, vi ha forse fatto qualcosa e voi l'avete con lui, più che giusto. E anch'io ce l'ho con lui, per quello che mi fa e quello che non mi fa ed altro ancora. Ma è la signora che vuole il bambino e lo aspetta e sono 3 notti che non riesce neanche a dormire per questo. 3 notti, capite? 3 notti. Io sono 6 notti che non riesco a chiudere un occhio e anch'io aspetto un bambino e non mando in giro nessuno. Allora, Anna Wharton, allora se ho bene capito, voi non volete venire. Avete ben capito il mio uomo? E se facessimo questa sera o domani? Il servitore provò a giocare l'ultima carta. «Facciamo mai, giovanotto», disse lei con tristezza. «Mai? Ma mai è una parola e non ce n'è una più brutta in tutte le lingue del mondo. E io adesso dovrei andarla a dire al consigliere di stanza, proprio io dovrei dirla, e proprio a lui, al consigliere, pensava il servo, tornandosene verso il palazzo, un passo avanti e due indietro, e sentiva già il freddo alla schiena. A palazzo, sul momento, non fu nemmeno creduto. Lo chiamarono pazzo, ubriaco e anche peggio. «Eccoti i tuoi 16 pfennig!» gli gridò il consigliere di stanza, gettandogli in faccia i soldi. «Corri a berti anche questi! E quella, se non sbaglio, ha tutta l'aria di essere una porta, e giù a sinistra troverai anche il cancello!» Poi fu fatto giurare, e solo allora si rassegnarono a credergli. E non erano ancora suonate le 10 che per tutta la parrocchia e contea non c'era casa, siepe, locanda, ponte, crocicchio, cantina dove la gente non parlasse di questo. Ben trovata la vecchia, mormoravano tutti. Questo sì che si chiama giocare. Si è messa però una carta sotto la manica, osservò qualcuno. Ma se gli altri se ne mettono dei mazzi, gli gridarono tutti. E sotto la manica e nelle scarpe, in tasche, dappertutto. Questo è vero, d'accordo, io volevo dire sotto... Mazzi interi se ne mettono gli altri, e per giunta le matte. E già che ci siete, aggiungeteci questo. Sono loro che hanno fatto le regole, e adesso guai al mondo se qualcheduno vuole cambiarle di un dito. E siccome il consigliere di stanza si trovava proprio a passare di lì, tutti si toccavano i gomiti e sorridevano come tanti sciocchi fra loro, e qualcheduno tossiva perfino. Povero consigliere di stanza, però, commentò ridendo il referendario parlandone quella sera stessa alla moglie. Consigliere, gran croce di smalto, dottore in entrambi i diritti e anche pare proposto per la stella d'argento e tutto quello che vuoi, e una vecchia befana se lo gioca adesso a quel modo. Io non so con che faccia si presenterà domani mattina in consiglio, non so proprio, io non so. Del consiglio non riesce a importarmi un bel niente, disse invece la moglie corrugando la fronte. È una faccia peggiore di quella che ha tutti i giorni, non gli sarà certo facile portarsela in giro per il consiglio, non è questo che mi importa. Quello che mi preoccupa è il fatto che venerdì riceviamo, e dopo quella figura mi sembra che non ci sia niente da guadagnare ad avere in salotto una persona del genere. Tutti ormai lo guardano. E basta essere un carbonaio o un tintore per segnarlo a dito o tossirgli dietro le spalle. Naturalmente, va da sé, riprese lui divertito, ma si può sempre trovare una maniera decente per fargli e non fargli capire. Però, mica male la vecchia. Non li si può certo negare dello spirito. Rozzi, maleducati, primitivi finché vuoi, siamo d'accordo, ma ormai... Il vero spirito bisogna andare a trovarselo lì. Certo, ammise la moglie senza riuscire a trattenere un sorriso, certo, la cosa non poteva capitare che a lui. Quando penso alla faccia che si porta in giro a passeggio, Dio mio, ci vuole quasi impudenza. Faccia! Scoppiò a ridere il referendario. Ma se un uovo sodo di Pasqua è 10 volte più espressivo... E sempre ridendo e scherzando fecero un brindisi alla vedova Wirton. Ma è una pazza, semplicemente una pazza, e bisogna intervenire immediatamente, gridava il referendario neanche un mese più tardi, con la faccia color viola mammola, avendo ricevuto dalla vedova Wirton la precisa risposta data al consigliere. Abbiamo il preciso dovere di intervenire al più presto, e guai a noi se lasceremo scorrere l'acqua. Nessuna violenza, intendiamoci bene. Io non so nemmeno cosa sia la violenza. Ma internarla là, mi capite? O metterla un po' sotto chiave, o farla mandare a respirare l'aria della contea di New Staffordshire, è una misura che le coscienze reclamano. Ed è chiaro che non si può più aspettare. Pienamente con voi. Approvò il consigliere di stanza e s'affrettò a trarre di tasca qualcosa come una gran carta geografica. E allo scopo mi sono permesso di ideare un piano che mi ha tutta l'aria di essere più che discreto. Osservatelo bene. Spiacentissimo, si scusò il referendario, ma il fatto è che quest'oggi dal cancelliere ricevono, e io e mia moglie siamo già esageratamente in ritardo. Molto spiacente, credetemi. E intanto s'alzava e faceva l'atto d'accompagnarlo alla porta. Dal cancelliere, dicevano, si informò il consigliere arrestandosi proprio nel mezzo della stanza e non facendo un passo più in là. Volete dire, ricevevano? Anch'io dovevo andarci, solo si può dire di casa. Ma ieri mi hanno fatto sapere che il cancelliere è dovuto correre a Wingate. Per ragioni segrete, il referendario arrossì e si guardò le fibbie d'argento e provò anche a tossire. Caro il mio uomo e signor consigliere, pensava, croci di smalto, dottore in diritto e tutto quello che vuoi, non ti vogliono più neanche in casa del cancelliere. Ecco le ragioni segrete. Ma questa mi è nuova e vi ringrazio, ma cercò di trovare una scusa per liberarsene al più presto, ma il fatto è che mia moglie ha impiegato a vestirsi qualcosa come 2 ore anche più e il meno che mi rimane da fare è di portarla a passeggio. In quel momento bussarono e un servitore in livrea verde e argento mise dentro la testa. Il signor cancelliere di Villa è spiacente, si inchinò il servitore, ma vi prega di considerare rinviato il suo invito per oggi, perché è dovuto correre improvvisamente a Wingate per ragioni segrete, completò il consigliere di stanza. Il servitore guardò l'uno e poi l'altro e poi tutti e due in una volta e per terza cosa scomparve. Referendario e consigliere di stanza si diedero una rapida occhiata e arrossirono e si guardarono le scarpe e poi dopo qualche secondo uno si sedette di qua, l'altro di là il più lontano possibile e nessuno parlava, come quando si incontrano per strada due vedovi freschi. Ecco qui le ragioni segrete. Belle ragioni, bel segreto, pensavano. E intanto in città che cosa diranno di noi? Capitolo 13. Uno strano corteo per la città di Pigtown. Dice la gente che tiro mancino per la povera Wharton, la vecchia Anna in prigione. La cosa era già grave abbastanza, ma il giorno dopo fu peggio e l'altro ancora di più. In capo a 6 settimane non ci fu cancelliere o intendente o provveditore o altro simile che ricevesse da lei un trattamento migliore. Diceva sempre di no, solo no, e a tutti no. E se quelli le proponevano 1000 pfennig in oro, li accompagnava alla porta. Se gliene proponevano 10.000 e anche più, come accadde una volta, cominciava a toccare la sua cinghia di pelle. Così lei non guadagnava nemmeno il più misero pfennig, né mezzo pfennig di carta e neppure un centesimo. E se sotto la luna c'è qualcosa che valga anche meno di un centesimo, bene, lei non guadagnava nemmeno quello. Ma bene, niente paura, signori miei, incoraggiò l'intendente, rivolgendosi a tutti i signori e referendari e consiglieri e altro ancora che s'erano riuniti in assemblea da lui. Domani è l'ultimo giorno del mese. Se anche i calendari non sono ammattiti e la luna non si mette a trovare delle storie, anche lei. E per chi ha un prato o un orto o una siepe o una stanza, l'ultimo giorno del mese è fatto apposta per venire a pagare. Ora ascoltatemi bene, signori, perché qui viene il bello. Che cosa potrà mai portarci quella lì, se voi capite, domani mattina? Che cosa potrà mai portarci, mi dite? Non guadagna più un pfennig, né un mezzo pfennig di carta, né pur un centesimo. E questo è chiaro come la luce del sole. Sicché lei, precisamente da domani sera alle 9, non potrà fare altro che andarsene a dormire nei fossi. E questo, signori miei, mi sembra 2 volte più chiaro del sole. Perfetto! Perfetto! Silenzio! Acqua in bocca! Non una parola di più! E tutti strizzavano l'occhio e si fregavano le mani e si toccavano il gomito ed erano già sulle mosse di lasciare la sala. Ma il consigliere di stanza, che era esperto nel doppio diritto, li trattenne. Un momento, signori miei, volete forse scherzare? Una parola, andarsene a dormire nei fossi? Ma avete sul serio pensato a tutti gli imbrogli che ne verrebbero fuori? Dormirà 7-8 ore, ammettiamo pure che ne dorma anche 9, e con questo, poi, sul più bello, arriva il sole, tutti quanti la vedono, le si fanno vicino, cominciano a domandarle questo e quell'altro e non la finiscono più, così lei si mette dopo un po' a stracciarsi i capelli, a sbracciarsi, a gridare ecco, guardate qua come hanno ridotto la vedova, eccetera, eccetera. E tanto per finire fa anche il nostro nome e cognome. Di modo che succede che 3-4 giorni dopo, a dir molto, tutti si mettono contro di noi. Tutti contro, capite? E badate bene che sono un migliaio e anche più. E si fermò un momento a dare un'occhiata all'assemblea. Beh, volete proprio fare questo, signori? Un migliaio, pensavano intanto tutti i signori dell'assemblea. Un migliaio e anche più. E nessuno rispose. Questo è davvero il vostro scopo, signori? Ripeté il consigliere. Ma anche questa volta non ci fu nessuno che rispondesse. Benissimo, concluse il consigliere di stanza. È chiaro, signori, che qui ci vuole subito un piano ed astuzia e più segretezza d'un gatto. Così voi, domani notte, ve ne venite tutti da me a combinare quello che va combinato. Però non prima delle 2, magari un po' dopo, quando anche le piante sono già al terzo sonno. E uno alla volta e a intervalli, questo è l'importante, signori, per il cancello di dietro, e chi ha la tosse stia a casa. L'assemblea si disciolse. Poi, per 2 giorni interi, non si seppe più nulla. Una berlina che fosse una berlina non si vedeva per la strada, e non si vedeva un tricorno con piume, né 2 paia di fibbie, né una spada, un fermaglio, una stella d'argento. E la cosa era strana. Strano, strano, mormorava la gente. E aggiungeteci questo, intervenne il bidello Pat. Ieri le scuole sono finite e c'è stata la recita. Questo lo sanno anche i sassi. Va bene, ogni anno è sempre così. Ma questa mattina Jim Cutmore e Bleiberg e Shelton e Anacleto Winkofeld e tutti gli altri sono partiti in carrozza per nessuno sa dove. Alle 5 di notte, capite? C'era ancora la luna. E mai è stato così. E aggiungeteci questo, mormorò la guardia di notte. Mi giocherò l'elmo e il posto, ma bisogna pure che questo lo dica. Ieri notte alle 2, siccome non si muoveva una foglia e dormivano anche le rane, lascio a mezzo il mio giro di ronda e prendo un sentiero per tornarmene a casa mia. Ma proprio a metà mi imbatto in un uomo. Alle 2, mi intendete? E aveva il bavero fino alle orecchie e il tricorno sugli occhi e il mantello gli arrivava alla noce dei piedi. Siamo in giugno, notate bene. Galantuomo, gli faccio io, mi pare che le 2 siano suonate da un pezzo e secondo il regolamento di villa nessuno può stare per strada a quest'ora. Così, adesso, voi mi usate la bontà di fermarvi un momento e mi dite nome, cognome, cosa fate, dove siete diretto e per di più, galantuomo, voi mi fate subito vedere i vostri occhi. Amico bello, mi dice, sono 2 occhi che non valgono un soldo e ho proprio paura che non ci sia nessun gusto a guardarli. Ma con te, che non mi sei niente antipatico, voglio fare un contratto. Io te li faccio vedere con naso e orecchie e ogni cosa e ti dirò nome e cognome, chi sono e cosa pensano e fanno e pensano di fare i miei terzi cugini. Tu poi, da quel buon tempone che sei, vieni con me dal cancelliere e gli diremo perché abbiamo lasciato a mezzo il nostro giro di ronda e non abbiamo finito il servizio e siamo qui, lungo questo bel sentiero, quando fino alle 3 dovevamo essere agli orti e far fare un po' di ginnastica agli occhi. Così avremo modo di passarcene la notte chiacchierando e ridendo come 3 vecchi amici. Ti va, amico bello? C'era abbastanza da perdere il posto, così alzai le spalle e mi affrettai verso casa. Avete capito, ragazzi? L'intendente in persona. Solo lui ha conoscenza del mio giro di notte, dei miei turni e di dove debbo fermarmi, di tutto. L'intendente in persona. E alle 2 di notte è vestito come un baritono. Strano, strano, diceva tutta la gente. Ma allora qualcosa un giorno o l'altro deve pure succedere. E al quarto giorno qualcosa successe realmente. A un certo punto, per la via principale, apparve un carro funebre bianco, e i cavalli pure erano bianchi, e bianchi i nastri e i cordoni e le corone dei fiori, e dietro il carro infinite persone come provveditore e intendente e consiglieri e grandame e signori, seta e nastri quanti ne vuoi, e fibbie e stelle e tricorni fino in fondo alla strada. Ehi, mormoravano tutti, affacciandosi alle finestre o facendosi a guardare sugli usci. Mai visto un funerale così. Di chi potrà essere? Chi volete che sia? Il cancelliere, si capisce? Non vedete che quaresima di corteo? Ma allora perché un carro bianco? E quei fiori bianchi? E quelle ghirlande e tutto il resto? I denti? I denti di latte, mi pare. Il cancelliere li aveva messi da un pezzo. E anche quelli da formaggio e da tutto. Ma per coprire tutto il nero che aveva quando stava a palazzo, là in fondo. Parlate di un morto. Io sì che vorrei essere morto a quel modo. Non vedete che il cancelliere è lì dietro, vicino ai cordoni, e cammina meglio di noi? No, sì, è vero, è proprio lì dietro. E parola che sta meglio di noi. Ehi, un momento, guardate voi, gente. Questa qui non è la strada della collina, per niente, neanche quella della chiesa. Ma dove diavolo vogliono andare a finire? Cosa volete? I ricchi sono matti, niente paura, ragazzi. Per questo siamo sempre più matti noi poveri. E tutti allungavano la testa, allargavano gli occhi, ma nessuno ci capiva tanto così. Poi la sarta, per caso, riuscì a leggere il nastro di una ghirlanda d'argento e allora ogni cosa fu subito chiara. Al povero Alfredo Possible, diceva il nastro a grandi lettere nere, che avrebbe dovuto e voluto venire alla luce del mondo e che per altrui colpa non venne, i genitori piangendo. E quando all'intorno la cosa si riseppe, tutti quanti voltavano le spalle al corteo e si ritiravano in casa come fanno le galline e chiudevano cancelli e finestre e scuotevano la testa. Ecco un colpo mancino contro la povera Wirton, dicevano. Non se lo meritava la vecchia. Prima il marito che muore, poi il figlio che se ne va e adesso questo per bollo. No, non se lo meritava per niente. E in 2 minuti la strada fu deserta. Ma il giorno dopo lo stesso, e così l'altro ancora, e in più c'era anche questo. Se andavate a fare 2 passi ai giardini la domenica, adesso trovavate a ogni metro una piccola lapide o una statuetta di marmo che spuntava qua e là in mezzo all'erba, e sulle lapidi e sotto la statua potevate leggere scritte del genere.
Qui avrebbe giocato in compagnia di tutti i suoi giovani compagni come un piccolo uccello il bimbo Max Glevic se una mano pietosa avesse accolto la sua per portarlo alla vita. Max non trovò quella mano e tu adesso, passeggero cortese, sosta per un minuto in silenzio davanti a quest'angolo verde che avrebbe dovuto essere il nido del nostro povero Max.
E così dappertutto. E ormai i vestiti a lutto non contavano più e non si sapeva nemmeno più dove mettere i piedi. Quanti colpi mancini alla povera Wirton, diceva la gente, non se lo merita lei. E avevano preso l'usanza di fare un giro davanti alla casa dal balconcino di legno per vederla alla finestra e dirle almeno qualche parola da un soldo. Ma il sabato trovarono il cancelletto chiuso e la finestra chiusa e nessuno al balcone e non un segno di vita all'intorno. Ehi, ci sentite lassù? Vi succede qualcosa? Si misero allora a gridare con tutta la voce, ma di là non venne parola.
Siamo noi del quartiere, Anna! Tutta gente da un fenic, niente paura, Anna Wilton! Apriteci!
E raccolti dei sassi dal fosso, si misero a gettarli contro la finestra chiusa.
Così va bene! Viva la serenata! Allegria! Quest'oggi se fosse risposata la vedova! Allora prendete anche delle latte vuote, dei coperchi come vuole l'usanza, brontolò il cieco che passava di là. Parola d'onore che con gente della vostra fattura essere ciechi è un vantaggio ed essere sordi anche di più. Ehi, malarnese d'un cieco, un momento. Tutti gli si fecero d'attorno minacciosi. Hai scelto male la tua giornata, una parola di più e ti faremo bere nel lusso.
Io bevo birra e nient'altro.
E se il fosso è di birra, sono disposto ad annegarmici dentro e vi lascio in eredità occhiali e anima, più una ricetta per poter essere almeno un grammo più intelligenti di un uovo, gridò il cieco, alzando già il bastone sulle spalle dei più vicini.
E così, non sapete? È così! Voi ve ne state qui a far musica come davanti a un veglione e intanto non sapete un bel niente e avete due occhi per giunta.
Cosa, buffone d'un cieco? Cosa c'è da sapere? Cosa c'è da sapere? Ma niente, nient'altro che questo, che una o due ore fa le guardie sono venute a pigliarsi la vedova Wilton e adesso lei se ne sta in prigione.
Sì. La vedova Wilton se ne sta in prigione a insegnare la calza alle tope in età da marito e fra due o tre mesi a esser larghi le faranno anche il processo. Questo c'era da sapere, ragazzi. E adesso continuate pure la musica.
Allora tutti si sparsero per le viottole della campagna, chi di qua, chi di là, e nessuno ormai aveva più voglia di ridere. Calava la sera e la luna non era ancor sorta dietro i frassini e per tutta la campagna si sentivano i grilli. Ogni tanto la gente si diceva qualcosa all'orecchio e si voltava a dare un'occhiata al cancello e alle finestre chiuse.
«Brava gente!» gridò il cieco di lontano. «Neanche un pfennig per l'informazione, ragazzi! Siamo già arrivati a questo in un paese di carne cristiana!»
Ma nessuno gli rispose.
Elia Shilton ha letto Penny Wilton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.